Giustizia e pace si baceranno? Approfondimento sul tema della giustizia riparativa di Margherita e Domenico Luciano Fuscà, Equipe Torino 24. Che cosa intendiamo noi per giustizia? Distinto e limitandoci a un ambito nazionale, pensiamo che sia la giusta punizione per un comportamento contrario alle regole della società, punizione che viene applicata da parte di un'autorità giudiziaria a seguito di un processo, punizione che deve essere effettivamente scontata, in modo che il colpevole paghi il suo debito. Una volta scontata la pena, giustizia è stata fatta. Ma la giustizia finisce qui? La pena, giustamente subita dal colpevole, modifica in qualcosa il dolore delle vittime, specialmente se le conseguenze materiali del reato sono permanenti? La pena, soprattutto se si tratta di carcerazione, sottrae il colpevole alla possibilità di delinquere per tutto il tempo della restrizione. E poi? Il carcere favorisce il recupero della persona o contribuisce al suo degrado? Non manca forse qualcosa che riporti un vero equilibrio e pace tra le parti coinvolte? Non è questa la sede per dibattere sulla struttura e sui limiti della giustizia penale, così come oggi è regolata in Italia, restando fermo che la punizione è necessaria quale mezzo per difendere la società. Si tratta di capire se esistono mezzi per raggiungere anche un altro e più ampio concetto di giustizia, qualcosa che permetta a tutte le parti di vivere in un modo che le riconcili con la vita. Un reato grave, un fatto di sangue, ha effetti ben più estesi delle lesioni causate alla vittima o peggio della sua morte. I familiari restano privi di un affetto, di un appoggio, talora anche materiale. I figli crescono da orfani. I coniugi devono bruscamente affrontare un futuro sconosciuto e inaspettato. E l'apparato giudiziario, nel percorso processuale, sembra occuparsi molto più del colpevole che dell'assistenza alla vittima o ai superstiti. In questi ultimi resta uno strappo, un vuoto, un bisogno di verità, di spiegazioni che molto raramente viene colmato. E il colpevole? Il processo potrà servire a fargli comprendere fino in fondo l'entità del male commesso? Potrà suscitare riflessione, pentimento, desiderio di riscatto? Con quale genere di persone potrà relazionarsi in un carcere? Il carcere, o anche le restrizioni alternative, non riescono a ricucire lo strappo che si è prodotto con violenza tra due gruppi di persone, colpevoli e vittime, lasciandoli ai loro personali rancori e alle loro amarezze. E non basterà un pur ammirevole atteggiamento di perdono unilaterale da parte delle vittime. Occorre tentare di rammendare lo strappo che si è creato tra le parti direttamente coinvolte e nella comunità. Non si tratta di sostituire la giustizia legale, ma di affiancare ad essa un processo di incontro e poi di confronto diretto tra tutte le parti coinvolte, ovviamente su base volontaria. Questa è la giustizia riparativa, che cerca di ristabilire la comunicazione tra i soggetti, sulla base di libertà, verità, assunzione di responsabilità, pentimento e perdono, e tenta di favorire la ricostituzione di un equilibrio interiore nelle persone coinvolte, con la presenza e l'assistenza di mediatori qualificati che assicurano correttezza e pazienza attraverso un percorso temporale anche lungo. In Italia gli esperimenti sono stati tanti. Uno dei più riusciti è stato quello che ha visto l'avvicinamento lento e progressivo di ex brigatisti e dei parenti delle vittime da loro uccise. Un percorso durato anni, senza indiscrezioni né pubblicità, almeno fino a quando i protagonisti hanno consentito l'uscita di un libro sulla loro esperienza. Percorso che si è rivolto al cuore e all'umanità delle persone in una profonda e sincera revisione di vita. Le vittime hanno potuto descrivere a fondo il loro dolore e le ferite nascoste, indicare le tante conseguenze del male ricevuto, ricevendo l'attenzione di cui avevano bisogno. I colpevoli hanno potuto esporre le loro motivazioni, anche se errate, valutare le conseguenze delle loro condotte, condannare i propri crimini e iniziare a veder riconosciuto il proprio percorso di rinnovamento interiore. Leggere le loro testimonianze è un'esperienza sorprendente e incoraggiante. Si vede ad esempio il libro dell'incontro, a cura di Bertagna, Ceretti e Mazzucato, edizione Il Saggiatore, 2015. Al di là delle vicende di carattere politico o giudiziario, ciò che ci colpisce è un diverso concetto di giustizia. Una vera giustizia porta alla pace. Se si basa sulla convinzione e sul ravvedimento del colpevole, non solo sull'averlo punito e reso inoffensivo, e se alla verità si affianca la misericordia e l'accoglienza solidale di chi è stato vittima. Ma per i credenti non è una novità. Nei Vangeli troviamo tracce evidenti di questi principi. Nella raccomandazione che la nostra giustizia sia superiore a quella meramente legale, vedi Matteo 5:20, nell'accoglienza calorosa al figlio prodigo pentito, Luca 15:20, nel perdono all'adultera, Giovanni 8:10, nella raccomandazione a perdonare sempre, Matteo 18:21, e così via. E anche nell'Antico Testamento si trovano esempi di come si può arrivare a una vera rappacificazione. Ad esempio, attraverso un dialogo sincero, tentato proprio da chi è stato offeso, Isaia 1:18, «Su, venite e discutiamo», dice il Signore, «anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve». Osea 2:16, «Io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, con lo spirito sinceramente contrito del colpevole». Salmo 50:19. Dunque, per i credenti dovrebbe essere possibile, anche se non sempre facile, avere della giustizia un concetto ampio, di grande respiro, basato sulla distinzione tra peccato e peccatore, sulla consapevolezza che un uomo può cambiare e, non ultimo, sul pensiero che a tutti noi può succedere di causare sofferenze ad altre persone e vorremmo essere perdonati. La giustizia, quindi, ha due tempi, quello della punizione e quello della riparazione dei legami spezzati. Il metodo è stato impiegato con successo anche in contesti molto drammatici e di vasta influenza, come ad esempio il processo di riconciliazione fra le fazioni in conflitto in Sudafrica dopo la caduta dell'apartheid, che ha evitato possibili vendette e ritorsioni. L'abbandono della lotta armata da parte delle FARC in Colombia e altre situazioni coinvolgenti gran quantità di persone. Quanto detto fin qui ha rapporto con la vita di coppia o di famiglia? Anche in questo ambito si possono verificare colpe, offese, cattiveria di vario tipo che avvelenano la convivenza. Se la reazione a tutto ciò va oltre il risentimento e si impegna nella ricostruzione di un rapporto basato sulla verità, se i coniugi accettano di incontrarsi nel reciproco rispetto, se entrambi vogliono davvero fare giustizia, potranno ristabilire una nuova alleanza per il futuro. È questa, come ovvio, la base del cosiddetto dovere di sedersi, ispirato, come sappiamo, dall'obiettivo di mettere in chiaro le situazioni problematiche senza giudicare, con sincerità e con senso di accoglienza, allontanando i rancori. È sorprendente che in contesti così lontani dalla dimensione familiare, come il carcere, o in situazioni drammatiche come le guerre civili, siano sbocciate iniziative di riconciliazione così vicine nello schema al nostro dovere di sedersi. Segno che nello spirito umano il desiderio di giustizia va ben oltre la mera ritorsione.